Ciao a tutti, qui la voce di Gabriele, inviato di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È stato tenuto qui nel nostro istituto un corso di formazione per docenti dal titolo Dall'accoglienza all'inclusione, competenze per la progettazione di percorsi inclusivi nella scuola secondaria. Il corso è articolato in 5 incontri, di cui 4 con relatori aventi diverse competenze specifiche e l'ultimo con la proiezione di un film sul tema della disabilità. Il corso è stato organizzato dal professore Stefano Pizzorni e dalla professoressa Loriana De Cristofaro. Ospiti e collaboratori speciali sono stati anche i genitori degli alunni con disabilità del nostro istituto, a cura dell'associazione Insieme per Caso. Oggi vi propongo una sintesi del primo incontro, intitolato Sguardi oltre il confine. Come il limite della disabilità può essere visto e affrontato in un lavoro di rete. Relatrice la dottoressa Di Voto, neuropsichiatra dell'ASL 3 di Genova. Alla fine di questo contributo audio manderemo in onda una breve intervista che la dottoressa gentilmente ci ha rilasciato.
Vado? Va bene, pensavo di essere veramente, sono un po' imbarazzato perché pensavo che eravamo 4 amici intimi, invece mi fa piacere vedere che siamo un po' di più, perché vuol dire che comunque c'è un certo interesse per questa serie di lezioni che ci servono un po' come formazione personale. Noi vorremmo iniziare con un filmato che qualcuno probabilmente conosce, altri no, e ci è sembrato carino farvelo vedere perché così anche dal punto di vista emotivo è abbastanza toccante, ci dà un po' l'idea di qual è, diciamo, che cosa significa inclusione. Ora, un po' sull'organizzazione di questo corso, lascio la parola magari alla Gloriana che ci parla, ciccia lei due parole, e poi lasciamo la parola ai genitori che sono quelli che, adesso vi spiegheranno perché, sono quelli che hanno voluto e anche combattuto e organizzato un po' questa serie di 5 incontri che avremo.
Dunque, prima di lasciare veramente la parola ai genitori, quindi al portavoce, alla signora Ceaglio, che vi dirà come è sorto, come è nata l'esigenza quindi di creare questo percorso, diciamo che questo percorso risponde un po' a tutte le nostre diciamo esigenze che abbiamo riscontrato nei vari anni, quindi siamo molto contenti, soddisfatti soprattutto del gruppo così eterogeneo, perché qui abbiamo genitori, abbiamo formatori, abbiamo OSE, abbiamo docenti di sostegno e docenti curricolari. È un'acquisizione questa che si potrà ottenere dopo i 5 incontri, diciamo, di un sapere diverso, non sarà solo nozionistico, dovrebbe essere un sapere che va proprio ad arricchire la figura professionale di ognuno. E per come la vedo io, per come lavoriamo, per come siamo abituati appunto a lavorare nel nostro settore, è un sapere che poi va condiviso, no? E questo lo stiamo portando avanti da un bel po' di anni, devo dire. Una condivisione che qui direi che è totale, proprio per le figure che ho detto che sono presenti in questo frangente. La condivisione così grande ha dato e ha permesso appunto l'attivazione di questo progetto. La signora poi vi dirà, perché i promotori sono stati veramente i genitori che hanno spinto affinché avvenisse, ecco. Il confronto, la condivisione e l'osservazione delle cose che accadono nelle classi, quindi con disabili e con i normodotati, secondo me sono la massima concentrazione, no? Di quello di cui dobbiamo tenere bisogno per poter lavorare.
Buongiorno, io dirò poco perché sono sempre in difficoltà a parlare davanti alle persone, quindi scusatemi. Questa cosa, io e un'altra mamma ci siamo fatte promotrice di questo genere di progetto. Io vengo da un'esperienza con un'associazione di volontariato che fa questo genere di cose da molti anni, ed è quella che mi ha dato la forza e la spinta a mettermi d'accordo con un'altra mamma che si chiama Fabrizia Fois, lei è la rappresentante dei genitori, per iniziare a pensare e a promuovere questa cosa. Abbiamo potuto incontrarci con le altre mamme perché il preside in effetti ci ha dato la disponibilità di vederci qua proprio in questa aula, se no non avremmo avuto modo di poterci incontrare. Ognuna di noi ci ha messo un pezzettino, ci siamo viste parecchie volte, chi conosceva una persona, chi un'altra, abbiamo cominciato a parlarne a fondo e abbiamo capito che comunque i nostri ragazzi sono difficili da affrontare, e le difficoltà che incontriamo noi le incontrano anche gli insegnanti, e quindi la formazione forse è il mezzo migliore per poi aiutare loro, aiutare noi, aiutare tutti poi in fondo. Un'altra cosa che volevo dire è che tutti i relatori, i professionisti che verranno durante questi incontri vengono a titolo gratuito, e questo per noi una mamma è una soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo tante persone che ci appoggiano e che credono in questo genere di progetti. E basta, non ho più altro da dire. Comunque grazie, siete tantissimi e buon lavoro.
Ecco, passerei adesso, parola alla dottoressa di voto Caterina. Volevo aggiungere che in effetti la disponibilità della scuola, al di là della disponibilità dei locali, è stata possibile, diciamo, è disponibilità da parte di tutti, perché veramente vuol dire che ci sono tante persone che vogliono mettersi a confronto con i dubbi che a noi sono arrivati.
Vabbè. Allora, Sguardi oltre il confine, che è un titolo che abbiamo pensato di dare proprio perché il confine nel senso di limite, perché qui quando ragioniamo con ragazzi con difficoltà ragioniamo sul loro limite ma anche sul nostro, e in questo senso io penso che la disabilità sia una risorsa per la nostra crescita, perché ci obbliga a guardarci veramente per quello che siamo, al di là di tutto quello che noi potremmo o vorremmo pensare di essere. L'incontro di oggi, anche se sono neuropsichiatra, non mi è stato chiesto di parlare di patologie specifiche. Io vabbè, sono di voto, sono neuropsichiatra infantile, non mi sono presentata al consultorio di Bolzaneto, lavoro da 30 anni in questa zona, vi ringrazio di avermi chiamato, perché per me è sempre una cosa importante invece condividere e lavorare veramente in rete con tutte le persone. E mi è stato chiesto appunto non di parlare di patologia, ma di parlare, diciamo, delle buone pratiche, di come si dovrebbe o si deve lavorare insieme con la disabilità. La mamma prima ci ha detto: noi genitori siamo in difficoltà, sono in difficoltà gli insegnanti, sono in difficoltà gli specialisti. Questo tanto perché mi sembra importante partire dalle difficoltà di tutti, e è solo mettendoci in rete che riusciamo a superare queste difficoltà, ma una rete che deve essere fatta da pari, non c'è nessuno più imparato dell'altro, ognuno per la sua specificità naturalmente. Genitore deve rimanere genitore, insegnante, lo specialista, ma è una condivisione di saperi. E solo in questo modo possiamo affrontare il discorso della disabilità, specialmente la grave disabilità. E per intervenire con efficacia, appunto, dicevo, una rete che abbia queste caratteristiche, continuità dei percorsi, perché è chiaro che se io faccio una rete oggi e poi non vi vedo mai più, la rete è finita. Complementarità, facilitazione dell'accesso ai servizi e valutazione degli esiti assistenziali, perché se io non faccio mai una valutazione di quello che sto facendo, non so quello che ho fatto, posso pensare di essere onnipotente, che vada tutto bene, posso essere in un momento di depressione e pensare che tutto va malissimo, oppure c'è bisogno un po' di quello che cercava, io credo, di chiedere prima la professoressa, dicendo qualcuno che dall'esterno dica un po' come sono andate le cose, per poi avere un momento di condivisione e capire se a questi incontri hanno un significato o no. Forse era un po' questo che volevi dire, non lo so, se era questo o era anche altro, vabbè. Questo è quello che ho capito io, anche di più. Beh. Allora, il problema va affrontato dal nostro punto di vista nel territorio. Perché? Cosa succede? Perché dico questo? Perché quando c'è un discorso, un problema di un ragazzino disabile, cosa succede nelle famiglie? C'è un po' la corsa, giustamente per certi versi, ad andare un po' in giro per il mondo a trovare la soluzione magica, no? Questa è una cosa che nel momento della prima diagnosi hanno fatto tutti i genitori, che è normale che facciano, no? Perché è corretto, perché c'è un discorso di diagnosi che fa fatica ad essere accettata, non sarà mai accettata, come dicono spesso i genitori. si dovrà prenderne atto, ci lavoreremo, ma l'accettazione completa è una cosa veramente difficile, perché chiaramente nessuno vuole avere un figlio disabile, e su questo credo che è un problema. Se arriva, si affronta, ci si vive, gli si vuole bene, ma che proprio uno lo desiderasse, questo è un po' sbaglio. Genitori, no. Chiunque di noi quando aspetta un figlio vuole un figlio sano, bello, possibilmente intelligente, poi non siamo mai, nessuno di noi riesce mai a ottenere tutto ciò, però insomma è il desiderata questo, quello che vorremmo, poi vabbè ci accontentiamo di quel che abbiamo. Nell'ambito della disabilità il discorso, non condividete? Ho visto un po' di, professoressa non condivide? Ho visto un po' di discorsi, guardavo se condividevate questo discorso. Ah no, visto, mi sembrava che stesse. Ecco, vorrei dire che mi piacerebbe molto essere interrotta, che mi faceste delle domande, mi chiedeste, perché così diventa anche un po' meno pesante. E quindi nel territorio, perché una volta avuta la diagnosi, bisogna, secondo me, lavorare poi nel territorio dove si è, non solo da un punto di vista clinico, ma da un punto di vista dell'inserimento sociale, dell'inserimento scolastico, perché diventa molto importante a quel punto che sia il territorio in tutte le sue accezioni a occuparsi della situazione della persona con disabilità, perché trovare sempre fuori o lontano da casa delle soluzioni vuol dire poi trovarsi con un ragazzo o una ragazza che comunque non ha substrato sociale, non ha territorio, è un po' fuori, e questo limita ancora di più la persona con disabilità. Si devono perciò immaginare tanti percorsi, ci vuole anche un po' di fantasia quando si lavora e un po' di crederci. Che cosa deve avere l'operatore, l'insegnante, il medico e il genitore? Il genitore ce l'ha sicuramente, ma l'insegnante e il medico spesso si arrendono un po', perché dicono, ma oltre questo che cosa si può fare, no? Il limite è quello, di più di quello non si può fare. E invece a volte uscire fuori da questa situazione, da questa mentalità, e immaginare che ci può essere un qualche cosa, ti dà la spinta per trovare dei nuovi percorsi. È facilissimo arrivare in una situazione in cui ci si sente da soli quando si lavora con la disabilità, che è il vissuto che hanno tutte le famiglie, in maniera esponenziale, ma a volte anche gli insegnanti e i medici che seguono le situazioni, perché ti viene un po' da dire, no? Io dico, dal mio punto di vista, sono un medico, uno viene da me e pensa di essere guarito, curato e guarito. Io sono un medico che normalmente non guarisce nessuno. Quindi il senso del limite per me è molto alto e ci devo fare molti conti, e se mi metto in un'ottica di guarigione certamente non fallisco, non ha senso. Se mi metto e cambio ottica e vedo altre possibilità, mi rendo conto che il mio lavoro invece è importantissimo. Lo dico questo perché a volte uno dice, che cavolo di medico sei? No? Questo anche i genitori arrivano da me, dicono, sono andata dal medico, adesso mi dà la soluzione. Io non ce l'ho. Allora, voi tenete conto che fino ai 18 anni tutti i ragazzi disabili, bene o male, hanno un qualche cosa, che è la scuola. Dopo i 18 anni, ahimè, per moltissimi di loro non c'è proprio più niente. Questo lo dico perché è un'altra cosa importante. La scuola varia a seconda del tipo di percorso, a seconda del livello di handicap, perché noi sappiamo che ci sono, la più grossa scommessa che noi facciamo è quella di riuscire a inserire un ragazzo nel mondo del lavoro, no? Per fare questo pensiero però bisogna che ci siano tutta una serie di caratteristiche che non tutti i ragazzi disabili hanno. Allora, il poter stare con gli altri pari, l'usufruire di tante cose può avvenire solo in ambito scolastico. E allora fino alla superiore, fino in quinta superiore, diciamo in molti casi, non in tutti, non tutte le scuole riescono a gestire i ragazzi fino in quinta, questo va detto, perché no? Allora, fino in quinta riusciamo a fare tutto un percorso, poi c'è chi è un pochino più abile, che riesce a fare i corsi di formazione professionale per disabili, e allora poi da lì fa gli stage, riesce ad andare al gruppo del centro studi, e da lì, dal centro studi, arrivare alla borsa lavoro. E questi sono quelli che hanno il percorso migliore, quelli che hanno un grosso successo rispetto e dovrebbero poi teoricamente entrare nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che voi sapete è chiusissimo per tutti, perciò immaginatevi per i ragazzi disabili. Gli altri, quelli che non ce la fanno ad accedere al mondo del lavoro, teoricamente dovrebbero entrare nei centri diurni che in questo periodo storico sono abbastanza difficili da raggiungere, quindi spesso restano a casa. Allora restano a casa in famiglie, senza educatori, senza nessuno, per un bel po' di tempo, finché la famiglia non scoppia, allora poi entra il distretto sociale, entra il tribunale, no? Perché poi purtroppo faccio un quadro un po' tragico, ma non è mica tanto lontano dalla realtà. Per quello che dico, la partenza è importante, perché dove c'è una famiglia che poi si muove, una famiglia che sa chiedere, che sa parlare anche di diritti, perché l'altra cosa che si dimentica spesso è che queste persone hanno dei diritti che spesso vengono negati, ma uno dei diritti è la 104 e tutto quello che ne consegue. Però non sono più diritti così elargiti con tranquillità, adesso le famiglie devono chiedere con più forza, e allora se una famiglia è riuscita a fare tutto un percorso anche personale può anche sperare di chiedere. E poi i centri riabilitativi, oltre all'ospedale, vabbè, io lavoro tanto col Gaslini, ma per esempio negli adolescenti psichiatrici 14-18 anni abbiamo un'altra fascia di problemi non da poco, che sono gli adolescenti che hanno i primi avvenimenti psichiatrici, diciamo i primi ricoveri. Qualcuno, per fortuna non sono tantissimi, però non abbiamo delle strutture dove possano essere ricoverate, quindi spesso finiscono nell'SPDC, che è la struttura psichiatrica per adulti, che non è che siano proprio adeguati per ragazzi e adolescenti. Chiaramente sono ricoveri di pochi giorni, fatti per il minor tempo possibile, però comunque sono cose pesanti da sopportare. Questa è l'altra fascia ancora. E poi i centri riabilitativi, perché voi sapete che è stata una decisione della Regione Liguria quella di dare in convenzione la riabilitazione. Quindi noi che ci occupiamo di bambini da zero in poi, nel momento in cui c'è bisogno di una riabilitazione logopedica, di psicomotricità, di fisioterapia, dobbiamo mandare i bambini in centri convenzionati, che sono 5 attualmente e che hanno liste d'attesa in media di un anno e mezzo, 2 anni. Quindi succede che io faccio delle diagnosi a bimbi di 18 mesi che entreranno a 4 anni a fare riabilitazione. Questa è un'altra cosa. Nonostante siano 5 centri, non sono pochi, però i bimbi sono tanti e il bisogno cresce di più. Io ho visto crescere in maniera esponenziale la richiesta di aiuto da parte delle persone al mio servizio, che è sempre lo stesso da 30 anni, però stanno aumentando in maniera incredibile le situazioni, le patologie, non si capisce bene perché. Dunque, questo era un po' per dare l'idea. Avete domande su questo? Riesco a essere chiara? Dormite già? No. Va bene. Vorrei che mettessi un attimo l'altra, un momento solo, perché io vi ho un attimo portato un po' tutta la, velocissimamente, la descrizione del consultorio, consultorio e scuola. Allora, il consultorio, voi sapete che ci sono più figure professionali, io ora escludo la ginecologa e la pediatra perché parlo solo del consultorio che si occupa della parte della riabilitazione della disabilità. E allora, vai pure avanti, grazie. I percorsi, dalla come sia, chi è che può accedere, no? Sia la famiglia che la scuola che i servizi, e ci sono tutte queste circolarità. Ci vedi? Scusa perché mi sono messa qui. Vai avanti, vai. Allora, dalla famiglia come si può arrivare al consultorio? Con una segnalazione spontanea. Tutti i martedì dalle 8:30 c'è il colloquio filtro, chiunque può arrivare lì, e c'è una persona che è la signora elettore che fa questi colloqui. Poi c'è anche, se uno non potesse il martedì mattina, c'è un accesso con appuntamento, la signora elettore ha questo telefono, la si chiama se uno per motivi di lavoro non può andare il martedì. C'è questo colloquio filtro con compilazione della scheda che fa questa collega. Dalla scuola invece, vabbè, questa la sapete, beh, che voi come superiori è difficile che segnaliate, vero? In genere arrivano alle superiori che hanno già avuto delle segnalazioni, è raro che parta da voi la segnalazione, però può succedere. Forse può succedere davvero con situazioni più psichiatriche di questo tipo, sì. Allora, c'è una rilevazione da parte dell'insegnante del problema, la consulenza, e anche lì chiunque può chiamare il call center, quel numero della signora elettore che vi ho dato prima, e compilazione della richiesta di consulenza. In segreteria, non so se l'avete mai vista, c'è una scheda di consulenza dove la scuola segnala tutte le difficoltà che ha visto, quello che pensano, e ci vuole la firma degli insegnanti e del dirigente, se è dimenticata, firma di entrambi i genitori. Questa scheda di consulenza va fatta solo con la firma di tutti e due i genitori, tutti davvero delle difficoltà. Allora, grave disabilità e sostegno, bisogna fare tutto il percorso della commissione della medicina legale con la legge 104. Cosa vuol dire? Che io faccio la valutazione di un bambino, faccio tutti i test, faccio una diagnosi e attribuisco a quella diagnosi un codice, che è il codice dell'ICD-10, che è un codice di statistica che viene usato a livello nazionale. Con il mio certificato il genitore va dal pediatra o dal medico di famiglia, che inserisce telematicamente il codice che io ho dato. Il certificato del pediatra è un certificato a pagamento, e dico questo perché in alcune situazioni alcuni genitori non fanno questo percorso perché non hanno fisicamente il denaro per pagare il medico, e quindi si ferma un po' la cosa. E dal medico di famiglia si deve andare a un patronato che finisce di inserire tutta la pratica. Dopo un tot di tempo si viene convocati a visita medico legale a Struppa. E quindi a quel punto c'è l'attribuzione o meno delle ore, della 104, comma 1 o comma 3. 1, lieve, o comma 3, che è quello con gravità, che vuole dire che anche la famiglia ha diritto ai 3 giorni di astensione dal lavoro e tutte le facilitazioni di legge, compreso l'operatore socio-educativo, l'OSE. OSE che sui comuni limitrofi viene dato più facilmente, da quello che vedo, e non è legato alla gravità. Su Genova invece è legato alla presenza del comma 3. Quindi chi non ha la gravità è difficile che abbia l'OSE. E questa è una cosa che ha deciso il comune di Genova. No, della commissione medico-legale. Ah, l'economico, la cifra, sì. Il pediatra può decidere, in genere sono cifre da 50 a 120 euro, dipende. Ogni medico decide quale cifra chiede. Però questo è un problema per alcune famiglie, anche questo va detto, perché non tutti. E poi appunto la commissione, e questa è l'altra parte. Parallelamente alla 104 normalmente si fa anche l'indennità di frequenza o l'accompagnamento. Perché? Perché nei bambini non c'è un punteggio di invalidità. Il punteggio di invalidità viene dato dopo i 18 anni. Fino a 18 c'è una situazione che viene valutata più lieve, per cui si dà l'indennità di frequenza, che è un riconoscimento economico dato per il tempo che il bambino frequenta la scuola o un centro convenzionato, e sono circa 200 euro al mese. L'accompagnamento per le situazioni più gravi e sono sui 400 euro. Però giustamente nel bambino non c'è punteggio di invalidità perché è in via di evoluzione, quindi non si sa. Si spera che andando avanti la cosa possa anche terminare lì, non è necessario. E i casi sociali vengono inviati al distretto sociale sempre col permesso dei genitori. Perché spesso ho insegnanti che dicono: ma noi vorremmo inviare direttamente al distretto sociale. No, è meglio di no, che non lo facciate, perché è molto in uso nei comuni limitrofi. Su Genova si sta molto più attenti. In comuni limitrofi c'è più facilità di comunicare all'assistente sociale che c'è una richiesta. Bisogna stare un po' attenti, perché con la privacy, se non c'è l'autorizzazione dei genitori, può essere un problema. E poi comunque le procedure sociali hanno un iter differente, noi non c'entriamo. Quello che diciamo sempre, noi siamo sanità e quindi ci occupiamo di questa parte. È vero che poi le cose si intrecciano, però abbiamo tutto un percorso a parte. Va bene. medici scolastici, vabbè, sapete che ci sono anche i medici scolastici che però si occupano più di educazione sessuale, di insegni richieste per malattie contagiose o adesso per tutte le patologie dove c'è la necessità di fare nelle allergie l'adrenalina, quindi tutti i percorsi di questo tipo. Basta, mi sembra. Ah, va bene, sì, quello dei medici, questo. Per la richiesta di un medico, se avete necessità di fare incontri di formazione a scuola su, per esempio, di educazione sessuale o alcol correlati o quello che pensate di, potete chiamare questo numero. Questa è finita, c'è ancora una piccola parte giù, poi ho finito, poi possiamo parlare, ho terminato, ho finito di ancora due cose sotto. Quando c'è il sostegno bisogna fare il discorso della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale. Sotto giù, sì. Giù. Vabbè, questa era una distinzione che volevo fare, perché la differenza tra menomazione, disabilità e handicap, perché non sono proprio tutti la stessa cosa. Allora, la menomazione è proprio la qualsiasi perdita di una struttura, di una funzione anche anatomica. La disabilità è la conseguenza pratica della menomazione, quindi indica ciò che una persona è in grado di fare e ciò che non è in grado di fare. L'handicap è il risultato dell'incontro tra disabilità e l'ambiente fisico e sociale. Allora, tanto più l'ambiente fisico e sociale è capace di gestire una persona con disabilità, tanto meno è handicap. Guardate che questa è una cosa importante da pensare, quanto l'handicap davvero sia legato a tutte queste. Termine di integrazione. Io parlo sempre di integrazione, anche se voi continuate a parlare di inclusione, ma a me piace di più integrazione, quindi la lascio anche se so che è stata superata, ve lo dico perché. Perché integrare vorrebbe dire appunto aggiungere ciò che manca all'interno, ma invece in senso traslato è l'integrazione intesa come comunione di più conoscenze e di più saperi. E questa, secondo me, è una cosa importante, perché veramente mettiamo insieme, quando parliamo di integrazione, mettiamo insieme le varie conoscenze. Quello che io dico spesso è: io quando accolgo una famiglia, anche se la famiglia mi dice delle cose con cui non concordo, comprendo perché è la famiglia e perché c'è tutta un'emozione. Quando parlo con un insegnante, io parlo con un tecnico uguale a me e quindi io pretendo un ascolto da tecnico. Quindi a volte a me succede che mi venga detto: ma ho saputo questa cosa per la strada, un vicino mi ha detto, da parte di un insegnante, io questa cosa veramente mi fa arrabbiare moltissimo. Io infatti faccio i colloqui sempre insegnanti e genitori, e non ci sono cose che l'insegnante non può dire davanti a una famiglia, perché dico, se ci sono delle cose ognuno deve saperle dire all'altro. E non si può arrivare lì a dire una cosa ma non vorrei che la famiglia la sentisse, perché se la famiglia non la può sentire io neanche la voglio sapere, perché non saprei che farmene. Perché se è un problema, ma no, perché se è un problema di sospette violenze e l'avete viste voi, allora lo dovete denunciare voi. Se sono altri discorsi li facciamo insieme in quello spazio che dicevo prima, può essere anche uno spazio difficile a volte, ma le cose vanno dette lì. Perché non c'è altro modo, perché se no facciamo dei pettegolezzi e quello non è il mio lavoro. Non so come dire, però diventa veramente importante, perché siamo dei tecnici. Noi siamo tecnici e come tali dobbiamo gestire le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, dobbiamo lavorare in un certo modo. Con la famiglia c'è tutto un altro aspetto, perché non sono tecnici. Poi vi dico sempre di tutto, lo sapete, infatti mi odiano tutti. Perché mi odiano sia gli insegnanti che i genitori con questo modo, veramente. Vai un po' sotto. Ecco, l'area della diagnosi funzionale tiene conto di tutte queste aree qui, che vanno tutte rimarcate e tutte importantissime. Ma nell'area della diagnosi funzionale io devo mettere le difficoltà, non so. Quindi dirò, che ne so, non è in grado di vestirsi, di spogliarsi, tutto quello che manca e che mi porta a fare una diagnosi. In quella sotto, che è Il profilo funzionale invece per ogni area dirò quello che sa fare, perché su quello che sa fare noi possiamo costruire, su quello che c'è si può fare, su quello che non c'è è inutile starci a dire non ce l'ha, perché non ce l'ha e non l'avrà mai. Non so se dobbiamo lavorare su quello che c'è, e quello che c'è dobbiamo trovarlo fino in fondo tutti, perché è un po' quello che ha fatto quel signore menomato lì, no? C'aveva un piede, mezzo piede che poteva usare e l'ha usato. Se non si fosse messo alla prova non sarebbe mai riuscito a capire che quel piede lì poteva usarlo così. Allora, è inutile che noi tutte le volte diciamo questo bambino non parla e non scrive. E dimmi cosa fa. E dimmi cosa fa. Perché se noi cerchiamo quello che fa, qualcosa possiamo fare sempre. Se non c'è, non c'è. Buongiorno, ci diciamo buongiorno, come sono triste, non fa niente. No? Allora, quello che fanno le famiglie è sempre a cercare quello che fa. Dobbiamo farlo anche noi e non fermarci alla prima cosa. Quindi la diagnosi io la faccio su quello che non c'è. Se lo mando in commissione, la mia relazione non sarà sulle cose bellissime che fa, perché sennò cosa ce lo mando a fare? A fare la 104, non so come dire. Per la 104 dirò tutto quello che non fa. Ma invece quando costruisco un percorso riabilitativo o un percorso con la scuola, devo dire cosa c'ha, cosa fa.
Buonasera dottoressa, siamo studenti dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari inviati da Radio Jeans e vorremmo farle una breve intervista inerente alla sua professione. Perché ha deciso di farla neuropsichiatra ed è una cosa che ha scelto fin da piccola o l'ha decisa crescendo?
No, non sono la monaca di Monza. No, l'ho deciso quando avevo 21 anni, facevo medicina e sono andata a lavorare perché volevo mantenermi, essere autonoma, nella colonia di Crocefieschi con i disabili adulti. E lì sono entrata così in contatto col mondo della disabilità degli adulti e mi sono resa conto che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa prima. E quindi ho cominciato a lavorare nella neuropsichiatria infantile. Ti ho risposto? No, ma dimmi se no.
E quali sono le emozioni che le suscita il suo lavoro?
E tutte quante le emozioni. A parte il fatto che mi piace moltissimo come tipo di lavoro, veramente sono contenta, perché fare nella vita il lavoro che ti piace è fondamentale. Perché ti permette di superare tantissime criticità, tantissime difficoltà. E poi ce l'ho tutte, guarda, da tutte quelle che ho detto prima, dall'essere contenta, dall'arrabbiarmi, dal sentirmi impotente, più che altro dall'arrabbiarmi tanto ultimamente. E poi no, tutte le emozioni, tutte, ci stanno proprio tutte. E poi è vero che mi fa piacere quando vedo dei ragazzini che ho seguito che sono andati avanti bene, che sono entrati nel mondo del lavoro, quando vedo delle famiglie che stanno un po' meglio e non si separano, per esempio perché si sono trovate troppo sole, perché uno dei problemi grossi poi nelle famiglie è che a volte i genitori non reggono e si separano, e mi sembra di avere contribuito un pochino. E poi sono contentissima del gruppo d'autoaiuto di genitori che ho da 16 anni, sono contentissima di queste mamme qui che mi rovinano, però sono proprio contenta, e dell'associazione di Insieme per Caso mi sembra che abbia dato un senso al mio lavoro, quindi ci credo moltissimo.
Secondo la sua esperienza oggi, essere disabile vuol dire ancora essere collocato ai margini della società?
Purtroppo alcune volte sì. Non è una bella cosa quella che dico, ma se le strutture non sono adeguate, sì, purtroppo in alcuni momenti ancora sì. Non è così bello come sembra. Questo fa parte dei momenti di tristezza. No, si sono fatte molte cose, è importante secondo me che voi ragazzi cominciate a pensare anche a questo tipo di cose, però ancora c'è tanto da fare, e oggi forse molto più che in passato. E tocca a voi però darvi da fare.
Cosa si sente di dire ai genitori di bambini disabili per incoraggiarli e far capire loro che la disabilità può essere anche una ricchezza?
non so, questo me lo devono dire i genitori. Io provo da sempre a cercare di dire ai genitori quello che dico sempre, che cerchiamo di non essere soli. Quello che almeno vorrei nel mio piccolo e cerco di passare è di dire: vabbè, da questo momento facciamo quello che possiamo, ma non siete da soli. Tutto non possiamo fare, il bambino sano non glielo posso dare, così, non essere soli.
Secondo la sua esperienza, la scuola può aiutare i ragazzi disabili?
Secondo te? Può aiutare?
Sì. Un po', però basta stare vicino.
Quando si può, mica così facile. Questi fanno facile. Lo so che non è facile. Non faranno delle cose strane. Ora io non so che tipo di ragazzi hai in classe. Perché poi disabile vuol dire tutto, vuol dire niente. Dipende. Sono persone. Ci saranno quelli che ti sono simpatici, quelli che non ti sono simpatici. No? Certo è che a scuola è l'unico momento in cui questi ragazzi possono stare vicino ad altri della loro età. E questa non mi sembra... Perché poi dopo la scuola nessuno di voi li invita. Ci avete per l'anima di uscire al pomeriggio con i ragazzi con difficoltà. Ma giusto, non è una critica, però è una cosa che si vive, no?
Secondo una cosa, io ho avuto un bambino... della mia età, che ha avuto dei problemi e ce l'ha avuto fin dalle elementari. Eppure, cioè, io e i miei amici, cioè, veniva sempre con noi di pomeriggio. Cioè, lo chiama. Ma adesso si è trasferito. No, si è trasferito adesso. No, ci mancherebbe. No, si è trasferito 2 anni fa e si è andato su a Milano. Comunque, cioè, noi ce lo. Cioè, veniva sempre con noi, anzi, ci faceva anche piacere.
Lo so, vi prendo un po' in giro, però è vero che a una certa età uno ha anche voglia di farsi delle cose, no? Ci sta, ma guarda, è normale, non lo dico come... però è una cosa che vivono tutti i genitori, no? Ma perché è normale, a una certa età c'è da farti i tuoi amici, da vedere il fidanzato, e sì, lo puoi vedere ogni tanto, ma si perde un po'. Crescendo si perde un po' questo rapporto. Quindi per questi ragazzi invece il momento scuola è veramente importantissimo.
Bene, ringraziamo la dottoressa Di Voto per averci concesso questa intervista e la salutiamo con l'augurio di avere altre occasioni di confronto su questo argomento molto sentito da noi tutti. Buonasera da noi di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari.
Grazie.
Grazie ancora.